State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi state ascoltando un podcast in italiano di Radio SBS. La storia che vi raccontiamo oggi è quella del fatto più tristemente celebre della recente cronaca nera australiana. Tra il 28 e il 29 aprile del 1996, un giovane tasmaniano uccise 35 persone e ne ferì altre 23, diventando autore e protagonista del più grave spargimento di sangue con armi da fuoco nella storia contemporanea australiana. Quello che viene ricordato come il massacro di Port Arthur non ha solo segnato la vita di decine di persone e le coscienze di un intero paese, ma ha anche rappresentato un punto di svolta nel rapporto tra l'Australia e le armi da fuoco.
Shockwaves around the world as the toll from the Port Arthur massacre climbs to 35. Police arrest the gunman. Now the questions. Why did he do it? And why was he allowed such a deadly weapon?
La mattina di quel 28 aprile 1996, l'assalitore si svegliò verso le 6. L'allora 28enne di Newtown, quartiere periferico a nord di Hobart, attorno alle 10 salì a bordo della sua auto, una Volvo gialla, e dopo un'ora arrivò a Port Arthur, nei pressi del sito della storica prigione. Qualche mese prima, proprio da quelle parti, la famiglia dell'uomo, che aveva ricevuto una grossa eredità, non era riuscita ad acquistare un bed and breakfast, Seascape. Il mancato affare aveva spinto suo padre prima alla depressione e poi al suicidio. Attorno alle 11:45 di mattina, insomma, il giovane uomo si fermò davanti all'ingresso della struttura, entrò nella reception di Seascape e sparò alcuni colpi di fucile AR-15 all'indirizzo dei due nuovi proprietari, Noe Lynn e David Martin, infierendo anche sul corpo di quest'ultimo con una serie di coltellate. Secondo una vicina, Jody Hodgett, l'uomo era una persona chiusa e aveva dato in precedenza segnali di avere una personalità disturbata.
Definitely mentally disabled to a point where he was not very social. I feel sad for his family. I feel sad on a whole that something wasn't done before he did this.
Chiuse a chiave le porte d'accesso del bed and breakfast, l'uomo proseguì poi a bordo della sua auto verso la prigione museo di Port Arthur, dove il 28enne tasmaniano arrivò poco dopo l'una di pomeriggio. Consumato un pasto nel ristorante, prese di nuovo il fucile e fece fuoco, freddando per primi due turisti malesi. Fu l'inizio della strage. Nel giro di 30 secondi sparò all'impazzata verso tutti i tavoli della caffetteria e uscì dal locale solo dopo aver tolto la vita a 12 persone, ferendone altre 10. Una scena che a caldo fu descritta dal commissario della polizia di Hobart, Jack Johnson, come di guerra.
I was very perturbed when I went into those facilities down there in the restaurant because whilst I haven't seen a war zone, that's what I've seen on the television and depicted in other arenas as being a war zone. And they appeared to have been taken completely by surprise, slumped over beside their meals.
Must have been a shocking scene for you.
It was quite horrific.
Nel volgere di un altro minuto, l'uomo entrò nell'adiacente negozio di souvenir e aprì nuovamente il fuoco all'impazzata, causando la morte di altre 8 persone. Solo a quel punto, molti dei presenti nel sito si resero conto che quegli spari non facevano parte di una rivisitazione storica, ma rappresentavano un pericolo reale, come poi raccontò una sopravvissuta, Karen Jones.
It was just like a cannon going off. We thought it was all part of the show. We were going down to check out what was going on, you know. We thought it might have been a little bit of extra on the side. So like you get the tours around there and we thought they were letting off cannons.
Nel sito di Port Arthur fu il panico. Molte persone cercarono riparo nel vicino parcheggio, correndo verso le proprie auto o riparandosi tra gli autobus turistici. Continuando a sparare a qualsiasi cosa si muovesse, l'assalitore uccise altre 4 persone, ferendone altre 7. Dopodiché salì a bordo della sua auto, da dove tolse la vita a Nanette Mikach, una giovane donna, e le sue due figliolette, Madeline, di 3 anni, e Alana, di 6, la quale, di fronte alla morte della madre e della sorellina, aveva cercato di fuggire dall'assalitore. Una scena che fu poi raccontata alla stampa dal commissario Jack Johnson.
Police came across the body of a woman and her 3-year-old daughter lying on the roadway, and the body of the 6-year-old daughter was behind the tree. It's our understanding that the mother was carrying the 3-year-old baby when they were both shot, and the 6-year-old ran away trying to escape and was shot in the process.
Al volante di una BMW appartenuta a 4 delle sue vittime, l'uomo abbandonò il sito di Port Arthur, lasciandosi alle spalle 31 morti e 19 feriti. Ma la sua follia omicida non si era esaurita. Di fronte ad una stazione di servizio uccise la 32esima persona, Zoe Hall, e sequestrò un uomo, Glenn Pease. Verso le 2 del pomeriggio arrivò di nuovo davanti al Seascape, dove per cominciare ammanettò l'ostaggio davanti a un cancello e diede fuoco alla BMW. Quindi si asserragliò, assieme a Glenn Pease, all'interno del Bed and Breakfast, dove iniziò un assedio durato 18 ore, un assedio durante il quale la polizia rimase a lungo in contatto con l'uomo, come raccontò alla stampa il commissario Bob Fielding.
Our principle at the moment is to keep the house isolated and the people in it contained within the site, and we're hoping to open negotiations again. They've broken down because of some technical problems. A battery, I understand, and a phone that he had in the house ran out.
Durante i negoziati con le forze dell'ordine, l'assalitore chiese che gli venisse fornito un elicottero e che gli venisse consentito di raggiungere Adelaide. Alle 8 di mattina del 29 aprile, poi, poco dopo aver freddato anche l'ostaggio, si consegnò nelle mani delle forze speciali giunte nel frattempo dal Victoria. La cattura fu agevolata da un incendio appiccato forse proprio dall'uomo alla villetta. L'assalitore infatti uscì dalla casa con i vestiti in fiamme e fu immediatamente ricoverato al Royal Hobart Hospital. Mentre l'Australia si svegliava tirando un sospiro di sollievo per la fine del più sanguinoso massacro della sua storia, il paese fu attraversato da una serie di domande.
Shockwaves around the world as the toll from the Port Arthur massacre climbs to 35. Police arrest the gunman. Now the questions. Why did he do it? And why was he allowed such a deadly weapon?
L'uomo, che inizialmente negò di essere stato l'autore del massacro di Port Arthur, confessò in sede di processo e il 22 novembre del 1996 fu condannato a 35 ergastoli per un totale di 1035 anni di detenzione da scontare in una cella di isolamento del carcere di Risdon, a Hobart. L'ondata di shock, dolore e indignazione per l'accaduto portò il governo di Canberra a modificare in senso restrittivo le leggi sul porto d'armi. Ad un anno da quel 29 aprile 1996, gli australiani avevano già consegnato alle autorità ben 383.000 tra pistole e fucili, un numero poi salito a 650.000 nell'anno seguente, quando il governo si impegnò a ricomprare le armi da fuoco, detenute legalmente o meno, dai loro possessori, e tutta la società civile australiana si fece portatrice di un'istanza. Meno armi in circolazione equivaleva, senza mezzi termini, a ridurre drasticamente la possibilità che si verificassero massacri come quello di Port Arthur, ma anche, più semplicemente, il numero di reati, di attentati, di omicidi e di suicidi. Secondo Gun Control Australia, oggi il paese è più sicuro di quanto fosse nel 1996, ma se il numero di armi pro capite è sceso sensibilmente, la popolazione australiana è passata dai 18 milioni dell'epoca agli oltre 25 milioni attuali. Questo ha portato ad un incremento del numero di armi da fuoco. Oggi, in tutto il paese, solo quelle registrate sono più di 3 milioni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.